Capitolo 3. Ferdinand Persson, ovvero nessuno. La porta della grande casa si spalancò e dal buio venne fuori una figura smilza, vestita elegantemente di nero, con una strana cravatta al collo, un cappello simile a quello di Gustavo, ma di qualità superiore probabilmente, e un paio di occhiali fin troppo caratterizzanti. Non ci volle molto per far accendere a Luna una lampadina bella luminosa nel suo cervello. Ora tutto aveva un senso, tutto iniziava ad essere collegato nella sua assurdità. Il Fernando di cui parlava Gustavo, che in questo momento stava precisamente di fronte alla ragazza, era uno dei poeti più importanti del Novecento, stando ai libri di letteratura. Era Fernando Pessoa. Questa affermazione merita una riga di pausa. Dunque Luna era finita nella Lisbona di Pessoa e stava per entrare in casa di una delle più importanti figure letterarie del secolo scorso, o forse dovremmo dire di questo secolo, non importa. Un misto di angoscia ed eccitazione pervase la ragazza che, facendo un passo indietro, si ritrovò senza parole da aggiungere alla scena che aveva già decisamente dell'incredibile. «Cara, avete intenzione di rimanere impalata lì fuori o pensate che possa essere una scelta saggia varcare la soglia della mia umile dimora così da permettermi di continuare l'estenuante lavoro epistolare con Alvaro che dalle prime ore dell'alba mi tiene ancorato al mio scrittoio?» Che domanda lunga e ricca di subordinate. Poi lasciatemi esprimere un commento singolare sul vostro modo di vestirvi decisamente poco femminile, che non aggrada certamente la mia visione della vostra bellezza dopo così tanti giorni di lontananza, aggiunse Pessoa con un tono poetico ma probabilmente un po' maschilista. Nella vostra stanza avete asciugamani puliti, gli abiti che avete portato da casa vostra e il bagno in ordine per rilassarvi. Credo ne abbiate bisogno, mia cara. E affermando ciò, fece per prendere lo zaino alla ragazza, sporgendosi verso di lei alla ricerca di una qualche manifestazione di affetto che prontamente non ricevette come sperava. Luna si limitò a lasciargli lo zaino e con un sorriso quasi isterico entrò di fretta in casa, prendendo la prima scalinata a destra diretta ai piani superiori, stranamente a suo agio nell'orientarsi dentro la grande casa. Trovò facilmente la sua stanza riconoscendo gli asciugamani lilla appoggiati sul letto e si chiuse dentro sperando di trovare la tranquillità giusta per poter capire come agire. Si lasciò cadere sul materasso, ma appena chiuse gli occhi, una serie di pensieri angoscianti iniziò a rimbalzare nella testa. Chi avrebbe avvertito casa? Avrebbero chiamato la polizia? Chi l'ha visto? A suo padre sarebbe preso un infarto, sicuro. Pensò immediatamente di scacciare quelle turbe ingombranti con un bel bagno, e così fece. Si tolse la giacca e il maglione, si sfilò gli scarponcini e i jeans e si diresse verso il bagno di fianco camera sua, avvolta in un grande asciugamano. Neppure la vasca si rivelò esattamente il luogo dove si scacciano i pensieri, anzi tutt'altro, ma le venne un'idea. Poteva godersi quel pranzo da ritorno al futuro, osservando da vicino un genio della poesia, parlando con lui, assecondandolo. Quando le sarebbe capitata di nuovo un'occasione simile? Poi, nel pomeriggio, sarebbe andata alla ricerca di un consolato, una stazione della polizia, un doc della situazione per risolvere la questione. Uscita dalla sala da bagno, sinceramente rilassata, tornò in camera per scegliere fra i vestiti di Ofelia qualcosa che le si addicesse, nulla di troppo stravagante. Era una ragazza semplice, in fondo, mentre la compagna di Fernando probabilmente era un amante della moda e della sartoria. Infatti i suoi vestiti erano lunghi abiti da sera sfarzosi, delicati vestitini dai colori pastello o tailleur da nonna la domenica mattina a messa. Optò per un vestitino color senape e un paio di scarpe basse poco impegnative. La temperatura era intorno ai 20 gradi e sotto il sole si stava davvero bene, come se fosse già primavera qui. Almeno dal punto di vista dei cambiamenti climatici si sarebbe trovata in leggero anticipo rispetto alle catastrofi ambientali del 2020. I vantaggi del viaggiare nel tempo. Nel frattempo si erano fatte le 12 circa e Luna uscì dalla sua stanza percorrendo il lungo corridoio che portava alla sala da pranzo. Passando davanti lo studio di Pessoa però fu attirata da uno strano confabulare del poeta. Sembrava come irritato con questo Alvaro che aveva menzionato all'ingresso e imprecava contro la sua macchina da scrivere. Certo, doveva essere proprio veloce il servizio postale a Lisbona, oppure il suo amico doveva abitare di fianco a Fernando, perché a quanto pare era tutta la mattina che si scambiavano battute a suon di dattilografia. Quei pensieri furono per un secondo distratti dal grande orologio a muro fuori lo studio che iniziò a suonare a mezzogiorno. Nella fitta rete di ingranaggi interni c'era anche un meccanismo che aggiornava la data corrente, e fu in quel momento esatto che Luna capì precisamente quando si trovava. L'orologio antico indicava il 22esimo giorno di maggio dell'anno 1920, un sabato, come suggeriva la targhetta sottostante. Adesso si spiegava la brezza oceanica e il mite clima primaverile. Pessoa si alzò bruscamente dalla sedia e, come invitato da un richiamo divino, si diresse fuori dalla stanza incrociando Luna, che si era nel frattempo incamminata verso la sala da pranzo per non destare sospetto. «Mia cara, ora vi riconosco in tutto il vostro splendore», esclamò Fernando notando davanti a lui la giovane ragazza. «Avevo proprio bisogno di una rinfrescata. Ora sto molto meglio ed ho anche una discreta fame», lo assecondò Luna. A quel punto i due, entrando in sala da pranzo, si accomodarono alle due estremità del tavolo, in attesa delle portate. Un odore spaziale veniva dalla cucina, ma forse era la fame, o faceva tutto parte di questo sogno supersensoriale. Tina Terzia prepara il miglior baccalà di tutta Lisbona. Ha un piccolo ristorante in Alfama, ma quando cucina per me sembra tutto ancora più squisito, esclamò con aria soddisfatta il poeta. «Sì, lo so, me lo ripetete sempre», lo assecondò Luna. In effetti, la colorita signora portoghese entrò con un vassoio fumante e servì a tavola la sua ricetta più cara. «Ah, adoro il baccagliao fogliato! Una delizia!» aggiunse Pessoa. Effettivamente era davvero invitante quel piatto. Luna lo divorò e ne prese ancora dell'altro, riempiendo d'orgoglio la signora e Fernando stesso. Poi, assaggiando del vino bianco, decise di farsi avanti e cominciò domandando: «Con chi stavate parlando? Vi ho sentito discorrere a voce alta dalla mia camera. Mi sembravate anche un po' nervoso». «Ah, lasciate stare, Ofelia. Alvaro mi sta facendo impazzire. Vuole rinnegare quanto fatto finora e seguire un nuovo movimento letterario. Vuole diventare futurista». Luna allora domandò ancora: «Quest'uomo che nominate da quando sono arrivata è un vostro collega, un poeta, un giornalista?» «Che domanda fuori luogo. In Normandia vi siete dimenticata di noi? Alvaro sono io, come sono anche Alberto, Riccardo, Bernardo. Sono tutte mie creazioni, lati di me, eteronimi. Ricordate?» esclamò irritato Fernando. In quel momento Luna, scossa dalla risposta di Pessoa, si versò un altro bicchiere di vino bianco della regione del Douro e, analizzando meglio la situazione, si sbilanciò. «Dunque, Fernando, mi state dicendo che è tutta la mattina che scrivete lettere e vi rispondete da solo? Non credete che tutto questo possa in qualche modo nuocere alla vostra salute mentale?» Silenzio. Pessoa si era incupito. Chiamò la donna portoghese e chiese la frutta di stagione. Probabilmente stava prendendo tempo. «Ofelia, pensavo che le stranezze notate al vostro arrivo fossero scomparse, ma adesso più che mai io non vi riconosco», asserì lapidario il poeta. Al che Luna dovette rimediare alle domande spiazzanti facendo forza su quelle poche reminiscenze di letteratura del liceo. «Fernando, capisco il discorso delle personalità letterarie. Sono solo preoccupata per voi. Urlavate contro la macchina da scrivere. Allora mi avete spiato», sobbalzò Fernando e, in preda ad un attacco isterico, probabilmente uscì dalla sala da pranzo sbattendo la porta. Luna era pietrificata. Non riusciva a finire più il suo vino. Si avvicinò a Anna Terzia per confortarla e, sedendosi di fianco a lei, disse: «Fernando è sempre più preso da questa cosa degli eteronimi, delle diverse personalità letterarie. Lo sento parlare da solo a tavola mentre pranza o la sera quando va a coricarsi. Sono preoccupata quanto voi. Uno strizzacervelli parlerebbe di schizofrenia. L'ho visto litigare con la sua macchina da scrivere prima di pranzo e sinceramente mi sono spaventata», aggiunse Luna ancora sconvolta. «Sta diventando tutti i suoi alter ego e contemporaneamente nessuno. Come una crisi di identità che però esce dai confini della letteratura», sentenziò Anna Terzia. Luna avrebbe voluto citare Pirandello, ma forse non era cronologicamente giusto, né forse sarebbe stata capita dalla umile donna portoghese. Si limitò ad annuire e salutò la signora per riconoscenza, per il delizioso pranzo. Poi prese il suo zaino ed uscì di fretta dalla casa, in quello stato confusionale che sembrava intricarsi sempre di più. Nessuno. Questa parola, apparentemente vuota ma pregna di significato, la stava martellando mentre procedeva senza meta per la strada che scendeva dalla collina. Anche lei si sentiva nessuno in quel momento. Era Luna, la studentessa del terzo millennio che studia geografia. O Ofelia Queiroz, nella Lisbona del 1920, compagna di un Fernando Pessoa al limite della pazzia. O nessuno di questi personaggi, o magari entrambi, se la vogliamo trasversalmente vedere sotto un'ottica filosofica orientale. In quel momento le venne in mente sua madre, professoressa di francese, francofila in generale nella vita, che aveva egualmente contribuito alla sua passione per l'arte, la letteratura, i viaggi, tanto quanto aveva più volte spinto la ragazza ad una riflessione su se stessa e sul proprio futuro. In qualche modo aveva influenzato il suo essere nessuno, nell'accezione positiva del termine, ovvero quella di essere mutevole, in continuo divenire col passare del tempo e con le esperienze vissute. La geografia combinata col tempo equivale al destino. Una volta aveva letto questa frase su un libro, del quale non ricordava il titolo in quel momento. Poi di nuovo le venne in mente sua madre con i proverbi francesi: «Les voyages forment la jeunesse», i viaggi formano la giovinezza, Chissà se sarebbe orgogliosa sapendomi qui, pensò sorridendo Luna. Mentre scendeva lungo le strade antiche, fatte di ciottoli di basalto grigio scuro, fiancheggiando il percorso del tram, Luna si fermò ad un chiosco per dissetarsi. La birra locale costava veramente poco, ma in quel momento realizzò che aveva solo qualche euro nello zaino, di cui, fra l'altro, prima del nuovo millennio non avrebbe saputo cosa farci. La moneta portoghese negli anni venti era l'escudo, altra simpatica analogia con l'antica Roma. Ma restava la problematica per la nostra giovane turista italiana. L'uomo gentile del chiosco porse la birra gelata alla ragazza, che imbarazzata fece cenno di no con la testa, rimettendo in fretta il portafoglio nello zaino. Ma il barista fu così gentile da porgergliela di nuovo, come a dire «Non fa nulla, offro io». Al che la ragazza con un sorriso gigante afferrò la sua birra e si sedette su una panchina della grande piazza soleggiata, prese il suo inseparabile taccuino da viaggio e iniziò a scrivere qualche appunto. 22 maggio 1920, Lisbona. Il vento oceanico mi pettina i capelli. Non c'è più la frenesia del tempo tiranno qui. Le piazze sono tranquille, la gente cordiale e sorridente. Oggi ho conosciuto un poeta. Oggi ho conosciuto nessuno. Oggi probabilmente ho sognato. Ho viaggiato nel tempo, indossando un vestito diverso. Ho assaggiato l'amore di questa città, la sua follia, ed ora me ne rimango un po' al sole. Non so se baratterei questo momento con la normalità di casa mia. Ho un po' paura della notte che incombe, ma la luna è mia amica. Alla fine un po' di nostalgia pian piano salì su per la schiena della giovane ragazza, da sola in questa città così lontana da Roma. Ripensò alla sua famiglia, a Romolo, il suo fedele amico a quattro zampe che probabilmente ora stava abbaiando perché qualcuno lo portasse fuori a passeggiare. Cioè, non proprio ora, adesso, ma fra 100 anni. «Ofelia!» una voce dal marciapiede. «Ofelia, mia cara, vi devo delle scuse. Sono stato brusco e maleducato a pranzo. Mettiamoci una pietra sopra e permettetemi di offrirvi un caffè», disse ad alta voce Fernando dall'altra parte della strada. Luna sorrise, rimettendo nello zaino il suo taccuino e finendo l'ultimo sorso di birra chiara attraversò la strada per raggiungere il poeta. «Andiamo lì, al caffè a Brasileira, il mio preferito. Possiamo assaggiare un nuovo chicco brasiliano che dicono sia la fine del mondo», esclamò eccitato Fernando. Ma certo, nel cuore della capitale portoghese, nel quartiere storico dello Shado, ai piedi del Bairro Alto, c'è il famoso ritrovo di Pessoa, il caffè che ai giorni nostri ospita il bronzo del poeta, meta di turisti che fotografano un ricordo con la statua dello scrittore portoghese, degli amanti della caffeina o di semplici avventori affamati alla ricerca di sapori da scoprire come quello dell'altrettanto celebre Pastel de Nata. I due si sedettero in un tavolino fuori del caffè, ordinarono da bere. Poi Luna decise di rompere il ghiaccio tornando al discorso di qualche ora prima. «Sai, ho riflettuto sulla tua ricerca letteraria e sul discorso degli eteronimi. Pensavo che sarebbe interessante esplorare il concetto di nessuno. In francese nessuno si dice person, che suona anche bene. Assomiglia a Pessoa, Fernand Person. Anzi, che ne pensi di Ferdinand Person?» Fernando scoppiò in una risata di stupore e contentezza, poi rispose «Lo trovo incredibile, mon chéri!» «Coerente con la mia ricerca di un io, di un'identità». Luna sorrise compiaciuta. Allora le tante ore passate sui libri di francese con la madre erano servite a qualcosa. Aveva suggerito un'idea interessante ad uno dei più grandi poeti del Novecento, come obiettivo giornaliero poteva essere sufficiente. A volte la vita ci mette di fronte a delle scelte. Essere se stessi, tendere ad essere qualcos'altro, oppure semplicemente lasciar fluire gli eventi, lasciare che il destino ci indichi la strada da seguire, per quanto tortuosa essa possa rivelarsi. Per quanto possa accaderti di tutto, tu sei quello che scegli di essere, l'abito che indossi, la pedina che muovi o l'estenuante attesa della mossa altrui. La sera si avvicinava, fra le chiacchiere nel caffè. Un altro giorno stava passando, ma qualcosa era cambiato profondamente dentro Luna e qualcosa l'avrebbe ulteriormente cambiata molto presto.